Ciao carissimi amici, un calorosissimo saluto anche da parte mia. E questa sera finalmente possiamo iniziare a leggere il discorso di Paolo davanti ad Agrippa. E secondo me è uno dei più bei messaggi di testimonianza presenti nel Nuovo Testamento. Leggiamolo assieme in Atti al capitolo 26. Agrippa disse a Paolo: «Ti è concesso di parlare a tua difesa?» Allora Paolo, stesa la mano, disse a sua difesa: «Re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che, secondo la più rigida setta della nostra religione, sono vissuto da fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù, che servono con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme, e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra, e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo?» Io dissi: «Chi sei, Signore?» E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentavano di uccidermi. Ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno». Ma Paolo disse: «Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno. Il re, al quale parlo con franchezza, conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in segreto. O re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi». Agrippa disse a Paolo: «Con così poco vorresti persuadermi ad agire da cristiano?» E Paolo: «Piacesse a Dio che, con poco, con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale sono io, all'infuori di queste catene. Allora il re si alzò, e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte, parlavano gli uni agli altri, dicendo: «Quest'uomo non fa nulla che meriti la morte o la prigione». Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare». Paolo dunque fu invitato dal re Agrippa a parlare a sua discolpa, ma possiamo notare subito che questa testimonianza di Paolo non fu affatto una difesa di se stesso, è piuttosto una proclamazione del messaggio del Vangelo fatta con il preciso obiettivo di convertire a Cristo Agrippa e tutti coloro che erano presenti. Agrippa è un re, ma è schiavo del peccato. Paolo è un prigioniero, rinato nella libertà del perdono dei peccati in Cristo. Agrippa è un sovrano terreno che non ha il potere di liberare Paolo e nemmeno se stesso. Paolo è un ambasciatore del re che l'ha liberato e che potrebbe liberare anche Agrippa dai dannati effetti del peccato. Occorre ricordare che Agrippa era membro della famiglia di Erode. Apparteneva quindi alla famiglia più corrotta di cui io abbia mai sentito parlare. È la peggior famiglia menzionata nella Bibbia. Agrippa era un uomo intelligente ed era da ammirare sotto molti aspetti, nonostante le sue origini. Conosceva ad esempio alla perfezione la legge di Mosè. Paolo ne fu contento perché sapeva di parlare ad un uomo istruito che avrebbe capito la natura delle accuse. Come ho già detto in precedenza, credo che Paolo si fosse un po' spazientito durante questi 2 anni in carcere. Era apparso davanti alla folla a Gerusalemme, davanti al tribuno, poi davanti a Felice, pubblicamente, poi varie volte in privato, poi in seguito apparve davanti a Festo. Ora doveva apparire al cospetto di Agrippa. E nessuno degli uomini incontrati fino ad allora aveva capito il contesto in cui erano state formulate le accuse contro Paolo. Essi non avevano neppure capito il Vangelo. Questo valeva anche per il tribuno romano di Gerusalemme. È sorprendente come queste persone vivessero in quell'area, fossero a contatto con i cristiani, avessero udito l'apostolo Paolo e tuttavia non capissero. Eppure le cose stavano proprio così. L'appello che Paolo fece ad Agrippa di andare a Cristo è meraviglioso. È logico e allo stesso tempo intelligente. Anziché essere una difesa, è una proclamazione del Vangelo. Paolo ora si sta rivolgendo a un uomo che sa di cosa si parla. Agrippa, abbiamo detto, è un uomo intelligente, conosce, ha conoscenza della legge di Mosè e ha una cultura ebraica. Paolo è entusiasta di poter parlare a quest'uomo istruito e crede che egli capirà la vera natura del caso. Anche Paolo conosce bene la legge di Mosè, ma ha incontrato Cristo. Ora la legge ha un nuovo significato per lui. L'anima di Paolo è inondata da una nuova luce. Ora egli vede che Cristo è il culmine della legge, grazie alla giustificazione. Ora Paolo, l'apostolo, egli sa che Dio ha dato ciò che aveva chiesto in precedenza. Sa che Dio è buono e che è pietoso attraverso Gesù Cristo. Paolo vuole che anche il re Agrippa sappia queste cose. C'è una passione travolgente nell'apostolo Paolo mentre egli parla. Penso che questo sia un capolavoro. Il suo messaggio nell'Areopago è bellissimo, ma non può nemmeno essere paragonato a questo. Nonostante ci fossero centinaia di persone presenti, Paolo si rivolge a un solo uomo, il re Agrippa. Paolo sta cercando di convertirlo. Paolo inizia con una introduzione molto gentile, dicendo ad Agrippa che è felice di potergli parlare in questa occasione. Poi prosegue facendo un quadro della sua giovinezza, delle sue origini. Prosegue raccontando la storia personale della sua conversione. Infine, tenta di portarlo a Cristo. Commentiamo ora insieme alcuni aspetti particolari del discorso di Paolo. Dopo aver fatto un semplice resoconto della propria condotta, che era la naturale conseguenza del contesto in cui era vissuto, Paolo prosegue raccontando come aveva vissuto da fariseo e poi parla dell'esperienza eccezionale vissuta sulla strada di Damasco. Il Signore Gesù non ebbe mai un nemico più crudele e brutale di Saulo da Tarso, appunto l'Apostolo Paolo. Questi provava un odio sviscerato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Raccontò di come distrusse la Chiesa a Gerusalemme e di come fece rinchiudere molti credenti in prigione. Questa era una delle cose che gli davano la forza di sopportare quei 2 anni di prigione e tutti i soprusi delle autorità religiose. Era stato come loro. Sapeva esattamente cosa provavano. Poi, al versetto 13, Paolo racconta l'esperienza vissuta sulla strada di Damasco, di come il Signore Gesù lo avesse atteso al varco, di come cadde al suolo sentendolo parlare. Fu dopo questo episodio che Paolo capì che stava agendo contro la volontà di Dio. E molti anni dopo scrisse ai Filippesi, al capitolo 3, nella lettera appunto inviata ai Filippesi, nei versetti 7 e 8, «Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo». Nella vita di Paolo ci fu una vera e propria rivoluzione. Aveva creduto nella religione ufficiale, ma quando incontrò Gesù Cristo la abbandonò. Fino ad allora aveva creduto nella religione, ma quando incontrò Gesù Cristo, quello stesso Gesù Cristo che prima aveva odiato sopra ogni cosa, questi diventò per lui la persona più meravigliosa della sua vita. Poi Paolo descrive a Festo e a Re Agrippa la veridicità della visione che aveva avuto. Il Signore gli aveva ordinato di predicare il Vangelo ai gentili e aveva promesso di liberarlo da essi. Questa affermazione ha l'effetto di una bomba dal momento che Paolo si trova al cospetto di 2 gentili, ossia di 2 non ebrei così potenti che non possono toccarlo perché egli si è appellato a Cesare e sta pure predicando loro il Vangelo. Fin dall'inizio Paolo mette in chiaro che la via è lo sviluppo e l'adempimento del Vecchio Testamento. Essa non è in contraddizione con il Vecchio Testamento. Poi Paolo presenta il Vangelo ad Agrippa e tutta la folla lì presente quel giorno sentì che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a resuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Parole che abbiamo letto in Atti 26, al versetto 23. Parole che Paolo appunto cita al re Agrippa. Da notare il fatto che Paolo ha presentato il Vangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati, è stato sepolto ed è risuscitato. Paolo, come sempre, enfatizza la resurrezione. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, non dovremmo mai predicare la morte di Cristo senza predicare la sua resurrezione. Paolo mette quella augusta folla davanti al fatto che Dio si è intromesso nella storia dell'uomo e ha fatto qualcosa per lui. Dio ha dimostrato il suo amore. Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Improvvisamente c'è una interruzione. Evidentemente il governatore Festo non sa più cosa fare. È un peccato che Paolo venga interrotto proprio a questo punto. Eppure guarda con che cortesia risponde a Festo. Certamente la sua risposta calma dimostra che non è né un pazzo né uno schizofrenico. Notate inoltre che, avendo risposto a Festo, Paolo andò subito al punto chiamando in causa Agrippa. È possibile credere a fatti che non hanno significato particolare per noi? Puoi conoscere fatti del Vangelo, per esempio che Gesù è morto per i tuoi peccati ed è risorto, ma la cosa essenziale è il tuo rapporto con questi fatti. Agrippa era un uomo intelligente. Rispose: Agrippa disse a Paolo, abbiamo letto, con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Si può essere quasi dei cristiani, eppure persi, perduti per l'eternità allo stesso tempo? Sì, è come triste. Il quasi essere cristiani non è sufficiente. O accetti Cristo, o non lo accetti. Nessun teologo potrà mai provare scientificamente la profondità della salvezza e il suo significato. Eppure persone normali come noi la capiscono. O hai Cristo o non lo hai. O hai la fede in Cristo o non ce l'hai. O Egli è il tuo Salvatore oppure non lo è. È una sola cosa delle due. Non c'è nessun compromesso, nessuna via di mezzo. Non esiste il quasi. Deve essere una cosa o l'altra, senza mezze misure. Paolo rispose ad Agrippa, l'abbiamo letto al versetto 29, piacesse a Dio che, con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale io sono all'infuori di queste catene. Paolo quindi desidera che abbiano una relazione con Dio e che diventino come lui, catene escluse, dice. Vorrebbe che nessuno fosse in catene. Quest'uomo era stato un fariseo orgoglioso e zelante. Quest'uomo solo pochi anni prima imprigionava i cristiani e li metteva a morte. Ora ha cambiato atteggiamento. Vuole che tutti diventino cristiani, credenti, ed abbiano una relazione viva con Gesù Cristo. Nessuno può rimanere indifferente davanti alla trasformazione avvenuta in Saulo da Tarso. Qual è la spiegazione? È che Gesù è vivente, è risorto dai morti. Dal momento che Gesù è risorto dai morti, ci sarà un altro giudizio. C'è un altro trono e Gesù vi siede sopra. O ti sei inchinato a Lui e l'hai accettato come Signore, come Salvatore, o sarai giudicato. La resurrezione è fondamentale per chi è stato salvato e per chi non è stato salvato. È ovvio che ora Paolo andrà a Roma. Abbiamo già accennato al fatto che alcune persone hanno da ridire sulla sua decisione di ricorrere a Cesare. Qualcuno crede che Paolo abbia commesso un errore, ma non credo proprio che abbia fatto una cosa simile. Desiderava andare a Roma e ora ci sarebbe andato. E nel capitolo 27 vedremo la realizzazione del sogno di Paolo, ossia quello di andare a Roma. La guida del Signore lo aveva condotto fino a lì. E sebbene i mezzi usati da Dio per dare compimento ai suoi piani possano non essere stati, alla luce della nostra razionalità umana, dei più consoni, Paolo andrà a Roma, infatti, da prigioniero e non da famoso predicatore. Tutto rientrava nel piano di Dio ed era sotto il suo stretto controllo. Anche gli avvenimenti descritti nel capitolo 27 degli Atti. Questo viaggio via mare potrebbe essere definito a ragione il quarto viaggio missionario di Paolo. Infatti, durante lo stesso, egli si comportò attivamente come le altre volte. Anche quando Paolo andò a Roma, infatti, spaziò allo stesso modo, entrò in contatto con tante persone, testimoniò con fedeltà, così come aveva fatto negli altri viaggi. Le catene non furono un grosso ostacolo, anche se dovette sopportarle per tutto il viaggio. Paolo stesso ci ricorda la sua condizione, scrivendo nella sua seconda lettera a Timoteo. Infatti in Seconda Timoteo, capitolo 2, nei versetti 8 e 9 leggiamo: «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dei morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata». Ed ancora Paolo scrive ai Filippesi, al capitolo 1, nei versetti 12 e 13, queste parole: «Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo». Cari ascoltatori, io sono convinto che in tutto questo ci fosse la mano di Dio. Questa volta, però, il viaggio fu un po' diverso dai precedenti. Era un viaggio pagato dal governo di Roma, perché Paolo era in quel momento un prigioniero romano. Questa era la risposta pratica data da Dio alla preghiera di Paolo di andare a Roma. E quando chiese l'intervento di Cesare, Paolo uscì dalla giurisdizione di Festo, il governatore, e del re Agrippa. Come disse quest'ultimo, dopo aver udito il caso, quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. A quel punto non potevano più far niente. Dovevano mandare Paolo a Roma per essere giudicato da Cesare, cioè dall'imperatore in carica. E così domani, vedendo insieme il capitolo 27 del libro degli Atti, vedremo un po' come va avanti il viaggio di Paolo verso Roma. Quindi vi invito a risentirci domani al solito orario, proprio per saperne di più a questo riguardo. Grazie ancora e appuntamento a domani sera. Ciao.